Riprendiamo i nostri lavori e do la parola al professor Andrea Pugiotto, che ringrazio per la sua presenza qui e per il lavoro che conduce da anni sui temi in materia del nostro convegno. Grazie e prego.
Presidente Manconi, onorevole Gozi, signore e signori, ho fatto un conto. Calendario alla mano, mancano 176 giorni a partire da oggi e questo è il risultato del conto alla rovescia che ci separa dal 28 maggio 2014, il termine entro il quale l'Italia deve porre rimedio al suo endemico sovraffollamento carcerario, come stabilito nella sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Siamo condannati a fare, e presto. Questo non è un dato qualsiasi, questo è il dato da cui non si può prescindere, perché in questa partita i tempi non sono nella disponibilità dello Stato italiano, messo già ora sotto osservazione speciale dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a cui il Guardasigilli ha dovuto nelle settimane scorse riferire. Quella data ipoteca l'an e il quando circa il che fare. A mio modo di vedere, la svogliatezza legislativa, vedremo, faremo, è mai fuori gioco, perché le novità della sentenza Torreggiani giuridicamente sono accecanti. Prima novità. Rispetto alla precedente sentenza Sulejmanovic del 2009, ora i giudici europei esprimono una condanna all'unanimità. E lo fanno con una sentenza pilota a cui la Corte di Strasburgo ricorre non frequentemente quando accerta un problema di natura strutturale che coinvolge prassi e norme dell'ordinamento al di là del singolo caso del ricorrente. Traduco: da gravissima emergenza qual era, la condizione carceraria in Italia si è trasformata in fenomeno di illegalità permanente. Seconda novità. La violazione accertata chiama in causa l'articolo 3 della Convenzione europea, che non è una norma qualsiasi. Si tratta infatti di uno dei soli 4 articoli della Convenzione che non possono mai essere né sospesi né derogati. Il divieto di tortura a livello internazionale, addirittura a principio, diciamo noi giuristi, di jus cogens, cioè che vincola gli Stati indipendentemente dalla loro previsione pattizia. Traduco? Un divieto assoluto e inderogabile per l'intera comunità internazionale è invece travalicato nel quotidiano scorrere della realtà dei nostri istituti di pena. Terza novità. Prima della sentenza Torreggiani, lo spazio anche esiguo in una cella non integrava da solo la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea. Potevano entrare in gioco fattori compensativi come accesso a luce, aria, servizi igienici, riscaldamento, condizioni sanitarie, che rendevano tollerabile una detenzione anche sotto i 3 metri quadri. Ora i giudici europei hanno capovolto il paradigma. Sotto i 3 metri quadri la violazione del divieto di tortura è in automatico. Sopra i 3 metri quadri nulla si può escludere, si dovrà vedere l'intero complesso della situazione ambientale carceraria. Traduco anche qui, se si vuole uscire dall'attuale condizione di illegalità convenzionale, bisogna innanzitutto ridurre massicciamente la presenza dietro le sbarre di detenuti. Il resto dovrà venire contestualmente o dopo, non prima. Quarta novità. Accertando la natura strutturale e sistemica del nostro sovraffollamento carcerario, i giudici europei parlano sempre e solo di violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea. Non distinguono cioè fra tortura, trattamento inumano, trattamento degradante, distinzione che pure giuridicamente è possibile. Traduco? Il criterio empirico della cosiddetta capienza tollerabile, spesso adoperata dall'amministrazione penitenziaria per ridurre lo spread del sovraffollamento, va definitivamente chiuso in un cassetto, perché pretende di tracciare arbitrariamente, all'interno di un divieto che non ammette soluzioni di continuità, una linea di demarcazione tra ciò che è e ciò che non è vietato dall'articolo 3 della CEDU. Questa è l'istantanea scattata a Strasburgo foto di un deficit ordinamentale che siamo chiamati a risolvere, cito la sentenza Torreggiani, senza indugio. Senza indugio. E se invece indugiassimo? E se invece non vi ponessimo rimedio entro il 28 di maggio del 2014? La violazione della legalità non è mai a costo zero. Vediamo allora i prezzi, secondo me fuori mercato, che l'Italia sarebbe chiamata a pagare. Guardiamo innanzitutto il calendario. Quel termine, 28 maggio 2014, cade a ridosso sia delle elezioni del Parlamento europeo, sia del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Arrivarci con lo stigma di un paese che tortura i propri detenuti, violando l'articolo 3 della CEDU, e che non adempie al relativo giudizio di condanna della Corte Europea, violando l'articolo 46 della CEDU, sarebbe inaudito. Una condizione umiliante sul piano internazionale, scrive il Quirinale nel suo messaggio alle Camere. E nessuno mi venga a dire, perché lo so, che l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa non sono la stessa cosa, perché il divieto di tortura vige in entrambi gli ordinamenti. Semmai la verità è molto più cruda. Se già oggi l'Italia non fosse parte di entrambi, oggi non potremmo esservi ammessi, perché incapaci di soddisfare gli standard di tutela dei diritti umani, il cui rispetto è condizione necessaria per aderire sia al Consiglio d'Europa che all'Unione Europea. C'è dell'altro. Se il 28 maggio 2014 risulteremo inadempienti, tutti i ricorsi individuali congelati a Strasburgo, è stato detto sono più di 3.000, verranno riassunti e verranno accolti. E altrettanto accadrà per quelli che verranno prevedibilmente copiosi, perché sono circa 17.000 i detenuti in eccedenza rispetto ai posti regolamentari. I ricorrenti vittoriosi avranno diritto a un ristoro pecuniario. A quanto ammonterà? Abbiamo un dato. Nel caso della condanna espressa con la sentenza Torreggiani, i 7 ricorrenti hanno ricevuto in solido una somma pari a 100.000 euro. Basta un semplice calcolo per capire che l'inadempimento italiano, specie se reiterato nel tempo, costerà all'erario quanto una manovra correttiva di bilancio. Di più, il nostro Paese è già oggi uno dei responsabili maggiori dell'arretrato che grava sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ragione dell'eccesso di ricorsi pendenti contro l'Italia per violazione dell'articolo 6 della CEDU, durati ragionevoli dei processi, e anche per i mancati risarcimenti pure previsti dalla legge Pinto per coloro che subiscono il danno dei nostri tempi biblici della giustizia. Rischiamo il vergognoso bis. Il contenzioso italiano per sovraffollamento carcerario ingolferà la Corte di Strasburgo, trasformandola in altra da sé, e cioè una Corte di ultima istanza per un sistema giuridico, il nostro, incapace di garantire gli standard europei di tutela dei diritti umani. Da ultimo, e mi tocca dirlo, perché le cose vengono dette fino in fondo, quando l'Italia chiederà l'estradizione di chiunque, la richiesta verrà respinta al mittente, perché tra gli obblighi negativi discendenti dal divieto di tortura vi è anche quello di non consegnare chi che sia a uno Stato dove l'estradando corre il concreto pericolo di subire trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Per intenderci, ho trovato una sentenza della sezione sesta penale della Cassazione, 15 ottobre scorso, che ha negato l'estradizione di un cittadino olandese in Brasile, dove avrebbe dovuto scontare una lunga pena detentiva, cito dalla sentenza, nell'ambito di una condizione strutturale di fatiscenza e inadeguatezza degli edifici carcerari brasiliani, che è causa di vistose condizioni di sovraffollamento ammesse dalle stesse autorità brasiliane. Signor Ministro, come in un giuridico contrappasso, attendiamoci d'ora in poi analogo trattamento, quello che si riserva agli stati canaglia. Se le cose stanno così, e a me francamente sembra che stiano così, Ecco perché, sollecitate dal messaggio del Presidente della Repubblica, le Camere non sono chiamate a un esercizio di buonismo legislativo, ma sono chiamate a risolvere un problema di legalità. Adempiere alla condanna europea, dunque, non è una scelta politica, è un obbligo costituzionale. Il messaggio del Quirinale, l'ho guardato e li ho contati, per 10 volte adopera queste parole: imperativo, dovere, obbligo, spesso accompagnate dall'aggettivo costituzionale. Quel messaggio ha una struttura sapiente. Prospetta una strategia complessiva che prevede, dice il Presidente, congiuntamente una serie di interventi capaci di fermare la catastrofe, l'amnistia e l'indulto, di limitare i danni, l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari e di risalire la china, le necessarie misure di riforma strutturale. Eppure quel messaggio non è stato ancora discusso dalle Camere. Perché? Io una risposta ce l'ho. È il combinato disposto tra posizioni securitarie e giustizialiste a bloccarne finanche la doverosa calendarizzazione. È una saldatura fra queste due posizioni che avviene nella comune ostilità verso atti di clemenza generale. Ostilità che cela, secondo me, una vera e propria ignavia legislativa. A questo senso comune, frutto del pensiero breve di chi ha la vista corta, io opporrei il buon senso della Corte Costituzionale e del Capo dello Stato. La prima, la Corte Costituzionale, nella recentissima sentenza numero 279, che si occupa di sovraffollamento carcerario e di possibili rimedi, scrive quanto segue, cito: un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell'ordinamento penitenziario richiede del tempo, mentre l'attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare. È un modo diverso per dire quanto ha scritto il Capo dello Stato nel suo messaggio, quando cioè dice che solo l'effetto deflattivo conseguente a un provvedimento generale di clemenza, cito, consentirebbe di ottenere il risultato di adempiere tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea e insieme soprattutto di rispettare i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena. Il problema, signori, dunque, non è se approvare una legge di clemenza, ma come congegnarla. Dovrà, secondo me, essere coerente con la sua finalità dichiarata, che non è di pacificazione o di generalizzato oblio. Se l'obiettivo è deflazionare le patrie galere e chiudere i rubinetti legislativi che producono a getto continuo popolazione carceraria, dovrà essere una clemenza per il passato coerente con la legalità che vogliamo per il futuro. Concretamente, come attesta da ultimo il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa nel suo rapporto all'esito della visita condotta in Italia nel 2012, il sovraffollamento carcerario nasce soprattutto da leggi sulla tossicodipendenza e sulla recidiva qualificata e da automatismi normativi nel ricorso alla custodia cautelare. A tali cause va aggiunto l'effetto carcerogeno conseguente alla marginalità sociale cui sono per legge costretti gli extracomunitari, i regolari e i clandestini. Questo allora deve essere il perimetro di gioco. Modifiche legislative per il futuro, clemenza per chi ne sta subendo le conseguenze irragionevoli come condannato o come imputato. Dovrà inoltre essere una legge, secondo me, di indulto e di amnistia. Perché per cogliere il risultato si deve agire sia sulla pena sia sul reato. E perché senza amnistia celebreremo inutilmente processi destinati a concludersi con la formula di rito pena integralmente condonata. È già accaduto, abbiamo già dato. Nel 2006, per la prima volta nella storia della Repubblica, è stato approvato un indulto senza l'amnistia. Allora, ho visto prima il Presidente Vietti, ma gli sarà riferito? Allora, fu la stessa magistratura, la risoluzione del plenum del CSM, seduta del 9 novembre 2006, ad indicare nell'adozione di un appropriato intervento legislativo di amnistia e di indulto l'unica soluzione al rischio di una giustizia altrimenti in panne. Francamente stupisce che oggi la magistratura associata si dica contraria a una clemenza generale. Eppure, per come la vedo io, le condizioni dietro le sbarre, ma anche nelle aule di giustizia, sono ora come allora allo stremo. Eppure, ora, rispetto ad allora, c'è una condanna europea che ha fatto scattare il cronometro. Eppure, la clemenza viene pensata da chi la propone, a cominciare dal colle più alto, come la prima e non la sola di una serie serrata di iniziative strutturali. Del sovraffollamento ormai si sa tutto. Vita, cioè da dove nasce, morte, sempre troppi, agenti di custodia e detenuti, e anche miracolo, perché secondo me tale è la scelta dei detenuti di non ricorrere alla violenza, ma di utilizzare gli strumenti dello Stato di diritto, rivolgendosi a Strasburgo per avere e ottenere giustizia. Dunque, deputati e senatori qui presenti, non occorre conoscere, serve solo deliberare. Serve, secondo me, se posso permettermi un suggerimento, un'apposita sessione parlamentare che discuta il messaggio presidenziale finalmente sulla questione carceraria e che definisca un cronoprogramma delle necessarie riforme, coordinandole efficacemente. Perché le misure che servono si differenziano per vettore normativo, per procedura deliberativa, per maggioranze necessarie. Alcune sono già state approvate alla Camera, altre devono ancora essere messe in moto. Tra queste, secondo me, andrà inclusa anche, posso dire finalmente, una rinnovata modifica dell'articolo 79 della Costituzione, che imponendo vette dolomitiche per approvare una legge di amnistia e di indulto, o impedisce misure clemenziali anche quando necessarie, o ne condiziona l'ambito di applicazione oltre il necessario. Ed è una revisione costituzionale che il Quirinale, inascoltato, ha posto all'attenzione del Parlamento nel suo comunicato del 27 settembre 2012. Si torna così, e chiudo, Presidente Manconi, a quella clemenza necessaria evocata nel titolo del nostro incontro odierno. Non ce ne sono le condizioni, si sente dire. Quasi che le condizioni si materializzassero da sole. Quasi che il lavoro politico non consistesse proprio nell'agire trasformando. Un Parlamento degno di questo nome non si riduce a gregario della doxa dominante, semmai la plasma e la indirizza. Specialmente quando è in gioco la dignità umana di 65.000 persone stipate in 48.000 posti come tanti pezzi di legno accatastati in una legnaia già colma. Del resto, è la Costituzione più bella del mondo che prevede le leggi di amnistia e di indulto. Ed è il suo articolo 75 che ne vieta l'abrogazione referendaria popolare, certo per ragioni giuridico-formali, ma anche per metterle in sicurezza dalle cicliche ondate di populismo penale. Spetta ai legislatori di oggi mostrarsi all'altezza dei costituenti di ieri. Spetta ai legislatori di oggi onorare gli impegni presi con la comunità internazionale ed anche recentemente ribaditi. Penso alle leggi 195 e 237 del 2012, di ratifica e esecuzione di due trattati che molto hanno a che vedere con il divieto di tortura. Potessi farlo, alla fine di questo incontro, andrei io stesso a scolpire sull'ingresso di Palazzo Madama e di Montecitorio un cartello con questo memento: Pacta sunt servanda. Grazie.
Grazie davvero professor Pugiotto, anche per i suoi richiami aspri, ma solo Dio sa quanto motivati al legislatore. E ora ho il piacere, ed è un autentico piacere, di dare la parola alla signora Ministra della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Prego.
Illustri relatori e ospiti presenti, Sono molto grata al senatore Luigi Manconi e all'onorevole Sandro Gozzi che hanno voluto invitarci qui oggi per discutere della questione carceraria, della sua gravità e dei rimedi per farvi fronte, a partire dal messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha voluto autorevolmente richiamare tutti noi ad una fattiva collaborazione per la soluzione di questo annoso e non più rinviabile problema. Dei molti importanti aspetti del messaggio presidenziale, l'attenzione dei promotori del nostro incontro si è voluta concentrare sulla prospettiva più discussa e dunque bisognosa di maggior approfondimento e della più chiara delucidazione nel dibattito politico e di fronte all'opinione pubblica, la necessità, in un momento e in condizioni eccezionali, del ricorso a un provvedimento straordinario di clemenza. Il Presidente della Repubblica, nel sottolineare la gravità del pronunciamento della Corte Europea dei Diritti Umani sul nostro sistema penitenziario e l'urgenza di porvi rimedio, ha delineato strade diverse, eppure da percorrere congiuntamente per risolvere la questione del sovraffollamento. È senz'altro necessario agire sugli ingressi e le uscite dal carcere, potenziando le misure alternative alla detenzione e le sanzioni non detentive, e adeguare progressivamente la capienza degli istituti di pena alla mutata domanda di incarcerazione. Ma, ci ha ricordato il Presidente Napolitano, interventi di questa natura inciderebbero verosimilmente pro futuro e non consentirebbero di raggiungere nei tempi dovuti il traguardo tassativamente prescritto dalla Corte Europea. Da qui la sollecitazione a valutare anche il ricorso a rimedi straordinari come un indulto di sufficiente ampiezza e un'amnistia avente oggetto fattispecie di non rilevante gravità. Sin dall'insediamento del Governo ho sottolineato in ogni sede come l'emergenza carceraria sia una priorità assoluta del mandato a cui sono stata chiamata dal Presidente del Consiglio. Da qui la immediata adozione di un decreto legge volto a ridurre le presenze e gli ingressi in carcere attraverso una prima modifica dell'istituto della custodia cautelare e la cancellazione di alcune limitazioni ingiustificate nell'accesso ai benefici penitenziari e nell'alternativa alla detenzione. A quel primo decreto legge farà seguito, a breve, un pacchetto di provvedimenti in materia di giustizia che proporrò in uno dei prossimi consigli dei ministri e che affrontano alla radice le disfunzioni del sistema sia nel settore civile che nel settore penale. Interventi nelle procedure, con il comune obiettivo di ridurre i tempi del processo e semplificare le forme, rafforzando però le garanzie per le parti e in special modo per l'imputato. Ma anche interventi sul sistema penitenziario per potenziare le alternative alla detenzione e garantire i diritti dei detenuti. Per quanto riguarda il processo penale, si intende anzitutto agire sui cosiddetti flussi in entrata, introducendo meccanismi di deflazione del carico giudiziario, capaci di eliminare già in fase di indagine gli accertamenti che per la modestia degli interessi concretamente in gioco non meritano l'accertamento processuale. Si cerca di potenziare l'efficacia deflattiva dei riti speciali senza dibattimento e si vuole agire risolutivamente sul sistema delle notificazioni degli atti processuali. Altro importante obiettivo dell'intervento in materia processuale penale è quello di sfruttare quanto più possibile il momento dell'udienza preliminare, facendo un luogo di preparazione del futuro giudizio dibattimentale. Ulteriori punti qualificanti della riforma sono il rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare e, con attenzione rivolta all'efficienza processuale, la previsione di una disciplina della prova dichiarativa, già assunto in dibattimento nel caso in cui esso debba essere rinnovato per mutamento del giudice. Infine si intende realizzare una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni, nella prospettiva di rafforzare la vocazione accusatoria del processo e la funzione di garanzia dei ricorsi. Per quanto riguarda il penitenziario e il carcere, si sta lavorando su un duplice livello, legislativo e amministrativo. In Consiglio dei Ministri proporremo un nuovo intervento normativo di rango primario, anch'esso urgente come quello del luglio scorso, che prosegue lungo il percorso già tracciato. Il progetto si sostanza in una serie di misure volte a rafforzare il sistema delle alternative alla detenzione, ciò a partire dalla possibilità di rinnovare l'affidamento terapeutico per il recupero sociosanitario dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. Per tutti gli altri condannati si amplia l'ambito di accesso all'affidamento in prova, con i dovuti accorgimenti volti a non far venire meno le esigenze di sicurezza sociale. Nella prospettiva di superare definitivamente la situazione di sovraffollamento carcerario, si stabilizza l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio, in cui i termini di vigenza e scadenza al 31 dicembre 2013. Si vuole infine potenziare l'istituto dell'espulsione come sanzione alternativa per i detenuti stranieri, anticipando già al momento del loro ingresso in carcere l'inizio della complessa procedura di identificazione e ciò al fine di attuare l'espulsione non appena possibile. Alcuni drammatici casi umani che hanno colpito profondamente l'opinione pubblica hanno ripetutamente riproposto il tema dell'efficacia del sistema di protezione dei diritti dei detenuti. La Corte europea dei diritti umani ha non solo sottolineato che il sovraffollamento degrada a livelli intollerabili la condizione di vita dei detenuti, ma anche che il nostro ordinamento non è in grado di dare risposte sempre efficaci e tempestive alla domanda di tutela dei diritti che proviene dalle persone detenute. La Corte Costituzionale ha più volte richiamato il legislatore ad adeguare il sistema di protezione dei diritti della persona detenuta, affermando che l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. Tocca a noi, quindi, alla responsabilità politica, dare una risposta di sistema alla legittima domanda di una maggiore tutela dei diritti dei detenuti. Per questo, nel pacchetto di proposte che proporrò al Consiglio dei Ministri, vi saranno altre due misure fondamentali. Innanzitutto, con provvedimento d'urgenza, vogliamo istituire il Garante Nazionale dei Detenuti, organo indipendente preposto a una tutela extragiudiziale dei diritti di quanti si trovano ristretti negli istituti penitenziari. Al Garante saranno attribuiti compiti di interpello dell'amministrazione penitenziaria affinché provveda in tempi brevi a dare attuazione alle istanze legittime dei detenuti. In questa prospettiva gli sarà riconosciuta la facoltà di proporre, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi forensi e delle associazioni di volontariato, reclamo alla magistratura di sorveglianza in luogo e per conto dei detenuti in caso di inadempienza dell'amministrazione. Peraltro, attraverso il Garante Nazionale dei Detenuti, potremo almeno parzialmente ottemperare a un preciso obbligo internazionale che chiede all'Italia di istituire, entro la prossima primavera, un'autorità indipendente di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà. Infine, intendiamo rispondere alla costante e sempre più dettagliata giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla tutela in forma giurisdizionale dei diritti dei detenuti e sulla loro effettività. Lo faremo attraverso la disciplina di un procedimento camerale, con partecipazione delle parti dinanzi al magistrato di sorveglianza. In tale sede i detenuti potranno far valere le richieste dirette ad ottenere tutela per la violazione dei loro diritti a seguito di comportamenti illegittimi da parte dell'amministrazione penitenziaria. E lo faremo attraverso la previsione di un apposito procedimento volto a dare effettività, per mezzo dello strumento dell'ottemperanza, ai provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza ordina all'amministrazione obblighi positivi di azione. Contestualmente, sarà necessario prevedere un rafforzamento degli uffici di sorveglianza, tali da metterli in condizione di poter efficacemente operare. Ma, come ho detto, sul versante penitenziario, il richiamo della Corte europea e il monito del Presidente della Repubblica ci hanno spinto a intensificare l'azione di riforma amministrativa dell'intero sistema. Il piano presentato nelle scorse settimane al Consiglio d'Europa e apprezzato pubblicamente dai nostri interlocutori istituzionali muove lungo tre direttrici. Il nuovo intervento di rango legislativo di cui si è detto, L'adozione di un nuovo modello di esecuzione penale intramuraria, pienamente rispettoso dei principi costituzionali, è ispirato alla responsabilizzazione dei detenuti, che nelle migliori le condizioni di vita ne favorisca l'attività trattamentale e i rapporti con la famiglia e la società esterna. Infine, la prosecuzione di un'azione di recupero, riconversione e ampliamento del patrimonio penitenziario che possa dare già, entro il prossimo anno, un ulteriore incremento della capacità ricettiva degli istituti di pena nella misura di 4.500 unità. Questo è quanto abbiamo fatto e ci accingiamo a fare per la riforma del sistema penale penitenziario. E fin qui arriva la responsabilità diretta del Governo, cui spetta l'indirizzo politico e amministrativo e dunque la definizione e il perseguimento di una politica di riforma all'altezza delle necessità del Paese. La nostra parte l'abbiamo fatta e continueremo a farla. Ora, da questa prospettiva, in conclusione vorrei affrontare direttamente il tema del nostro incontro. Molti critici dell'ipotesi di un provvedimento di amnistia e di indulto insistono sulla necessità di riforme di sistema e concepiscono le due soluzioni come alternative tra di loro. Ci sarebbe da un lato chi vorrebbe la clemenza, dall'altro chi vuole le riforme, ma si tratta di una rappresentazione non veritiera. Già nelle parole del Presidente della Repubblica, che ho voluto richiamare alla vostra attenzione, era chiara la connessione tra riforme ordinarie, indirizzate a ridurre stabilmente il ricorso alla pena detentiva e misure straordinarie di clemenza. Le prime fanno durare nel tempo gli effetti di eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto. Questi ultimi sono necessari a favorire l'entrata in vigore delle riforme di sistema, anticipandone alcuni effetti urgenti e creando le migliori condizioni ambientali per la loro implementazione. Questo è del resto ciò che è mancato nell'indulto del 2006. Un indirizzo politico-legislativo conseguente che rendesse non meramente occasionale quella misura deflattiva delle presenze in carcere. È mancato nel 2006 un indirizzo politico-legislativo di questa natura e proprio per questo non è stato adottato un contestuale provvedimento di amnistia che sarebbe stato viceversa assolutamente necessario in una più ampia prospettiva di riforma del sistema giudiziario penale. Al contrario, il contesto in cui siamo è caratterizzato dalla volontà di introdurre riforme ambiziose del sistema penale e processuale. Ho detto dell'attività del Governo, ma non dobbiamo dimenticare l'iniziativa legislativa parlamentare che ha portato all'approvazione alla Camera di una proposta di legge delega sulle pene non detentive e la messa alla prova. È una proposta già esaminata dalla Commissione Giustizia del Senato e che vede ora la Commissione Giustizia della Camera discutere delle riforme delle misure cautelari personali e della legislazione sulle sostanze stupefacenti. In questo contesto di riforme di ampio respiro, sia sul versante processuale che sul versante penitenziario, con l'aggiunta di qualche intervento di depenalizzazione significativo, i numeri della macchina della giustizia non sono un particolare di poco conto. Chi li ignora rischia di perdere il contatto con la realtà e di non apprezzare la differenza tra l'ideazione e l'applicazione della riforma. E per le speranze che suscita e per la disillusione che alimenta, la migliore riforma che non abbia i mezzi per tradursi in pratica è quasi peggio di una mancata riforma. Come ha già avuto modo di sottolineare l'onorevole Bernardini, gli uffici ministeriali stimano gli effetti di un ragionevole provvedimento di amnistia in una riduzione del 25-30% dei procedimenti penali pendenti. Questo significa che gli uffici giudiziari, che attualmente affrontano una mole di circa 1 milione di procedimenti pendenti, potrebbero sgravarsi di quasi un terzo dei loro carichi di lavoro, con le ovvie differenze a seconda del tipo di procedimento di cui sono titolari. In una fase di riforma organizzativa e processuale come quelle che abbiamo delineato e che, almeno parzialmente, sono già in atto, questa riduzione di carichi pendenti per reati di minimo disvalore sociale consentirebbe la riorganizzazione degli uffici trasformati dalla revisione della geografia giudiziaria e l'implementazione della nuova normativa penale in una condizione ottimale di razionalizzazione delle risorse umane e materiali. E lo stesso si può dire dell'applicazione dell'indulto in ambito penitenziario. Nessuno vuole ripetere l'esperienza del 2006, ma avendo delineato un complesso e articolato progetto riformatore, paragonabile per capacità di innovazione solo all'introduzione dell'ordinamento penitenziario repubblicano del 1975, la riduzione della popolazione detenuta di circa 20.000 unità, quale conseguirebbe all'adozione di un indulto di 3 anni, riporterebbe il sistema in condizioni di efficienza, tali da consentire nel migliore dei modi il decollo del nuovo modello di esecuzione penale che proponiamo. D'altro canto, se nella storia dell'Italia repubblicana i provvedimenti generali di clemenza sono stati di sovente utilizzati impropriamente per mero alleggerimento degli istituti di reclusione e delle pene che in essi si scontavano, certamente meritorie furono le amnistie che accompagnarono la fine dell'esperienza bellica e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Grandi riforme, la prima fu addirittura un cambio di regime politico, non possono avere efficace applicazione senza alleggerire la macchina della giustizia dai pesi del passato. Per questa ragione, i provvedimenti di clemenza a carattere generale figurano non in un esoterico diritto consuetudinario ad arbitrio del sovrano, ma tra gli strumenti di politica criminale che la Costituzione repubblicana mette a disposizione del legislatore. Sta alla responsabilità del legislatore usarli con prudenza e con giudizio. La competenza istituzionale ad adottare provvedimenti di amnistia e indulto è chiaramente riservata dalla Costituzione al Parlamento. Quel quorum richiesto, così elevato e superiore a quello stesso previsto per le revisioni costituzionali, impone un accordo che superi la maggioranza politica contingente. Qui si ferma la responsabilità del Governo. Come Ministro della Giustizia, posso solo auspicare un'ampia convergenza delle forze parlamentari su un provvedimento di clemenza che avverto come un'ulteriore importante spinta per far decollare le riforme del sistema di giustizia penale che abbiamo messo in cantiere.
Grazie, grazie mille signora Ministra per questo intervento che è assai più di una semplice relazione, ma è l'esposizione di un vero e proprio piano dove i termini del nostro convegno si incontrano in maniera assai precisa ed equilibrata. Amnistia, indulto e riforma della giustizia, appunto per sconfiggere quella rappresentazione falsa che vede come alternative le due strategie. Ricordo a proposito delle molte indicazioni di modifiche che la signora Ministra ha voluto proporre, un dato che ci dà una dimensione estremamente concreta e puntuale della crisi complessiva del nostro sistema e delle ragioni di quel paradigma patologico che di quella crisi rappresenta il carcere. Nella gran parte dei paesi occidentali, penso agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Germania, alla Francia, è un dato che mi ha appena fornito il professor Stefano Anastasia, il rapporto tra detenuti e persone che scontano la pena in misure alternative e in sanzioni sostitutive è di un detenuto per 2 persone in misure alternative e in sanzioni sostitutive. In Italia questo rapporto è esattamente rovesciato. Per ogni persona che si trova in misura alternativa o in sanzione sostitutiva ci sono 2 persone detenute in carcere. È un dato che fornisce una precisissima dettagliata analisi della patologia del nostro sistema. Ecco, ora do la parola all'onorevole Sandro Gozzi per alcune considerazioni conclusive.
Grazie, grazie Luigi. Io credo che il primo messaggio che possiamo ricavare da questa giornata è che per una volta, per quanto mi riguarda, per questa volta non c'è bisogno di Luigi Einaudi. Non c'è bisogno di Luigi Einaudi perché conosciamo già tutto, ma dobbiamo finalmente deliberare. questo credo che sia il primo messaggio. Il secondo messaggio sono le parole senza indugio, non parole dei relatori, anche parole dei relatori, ma innanzitutto le parole della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani. Senza indugio. La terza frase importante è quella che il Ministro Cancelliere ha pronunciato, tocca a noi. Ora, conosciamo, dobbiamo deliberare, senza indugio, sta a noi, sta alle istituzioni, sta al Governo, sta innanzitutto al Parlamento. Perché? Perché è evidente che indugiare è illegale. Se noi siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani ad agire senza indugio, non agire o non farlo, o farlo addirittura anche senza indugio, vuol dire aggravare l'illegalità europea. Ed è un'illegalità che è non solo appunto inaccettabile in quanto illegale, ma che è molto costosa. È molto costosa in termini politici, sono state ricordate giustamente il legame che c'è tra le tre date che ci attendono il prossimo anno, la data del 24 maggio, le elezioni al Parlamento europeo, la data del 28 maggio, il termine di messa in mora dell'Italia da parte della Corte europea di Strasburgo nel caso Torreggiani, e la data del 1 luglio, semestre italiano di presidenza dell'Unione europea. È evidente che l'Italia non si può presentare a questi appuntamenti in una situazione di persistente e illegalità europea. È costoso anche in termini economici. Il professor Pugiotto ci ha ricordato quanto ci può costare il mancato rispetto della sola sentenza Torreggiani. Sono circa 60 milioni di euro. Ma io aggiungo quanto ci sta costando, ed è per questo che dobbiamo sostenere, proseguire in Parlamento nelle riforme avviate in materia di giustizia, sostenere le proposte che il Governo e che il Ministro ci ha anche ricordato questa mattina in materia di riforma della giustizia, perché io voglio ricordarvi un'altra cifra che fa parte del dibattito di oggi, oltre 500 milioni di euro che l'Italia deve alla Corte Europea dei Diritti Umani per la lunghezza dei processi. Quindi vedete che ci sono delle ragioni morali, costituzionali, di obblighi europei, di obblighi internazionali, politiche e anche economiche che certamente devono spingerci a agire perché non possiamo aspettare. Io non so se la Costituzione della Repubblica Italiana sia la più bella del mondo, non lo so, non ho mai approfondito in maniera tale le Costituzioni di altri paesi di democrazia liberale per affermare con certezza che la nostra è la più bella del mondo, non lo so, so che oggi è una delle più violate e una delle meno rispettate. Ed è questo che mi importa, non il beauty contest tra costituzioni, ma l'orribile immagine che noi stiamo dando con una persistente violazione di alcuni dei principi fondamentali legati alla Costituzione, alla Carta Europea dei Diritti Umani, che sono quelli della dignità umana. Perché è questo che noi stiamo negando nelle carceri italiane, la dignità umana. Ed è per questo che è un dovere morale e giuridico agire in via straordinaria. Perché? Perché non possiamo neppure, e concludo, non possiamo neppure attendere i primi effetti delle riforme in corso, non perché quelle riforme non siano necessarie, ma perché c'è una urgenza di agire in via straordinaria, agire per quanto mi riguarda, sono convinto, con amnistia e indulto, entrambe, per tornare al ripristino dello Stato di diritto e della legalità costituzionale, europea e internazionale. Vi ringrazio.
Grazie Gozzi. Concludiamo questo convegno e noi che lo abbiamo organizzato avevamo un'ambizione che riteniamo il convegno abbia soddisfatto, o opereremo perché soddisfi anche nelle successive iniziative. Rimettere all'ordine del giorno una questione che appariva negletta o trascurata, come amnistia e indulto, quali strategie indispensabili, quali misure di clemenza necessarie legate a una prepotente urgenza per riformare il nostro sistema di giustizia e tutelare la dignità delle persone private della libertà e con la loro dignità anche la nostra dignità di cittadini. Ringrazio tutto, ringrazio gli oratori, ringrazio le autorità presenti e auguro a tutti una buona giornata. Grazie.